Online di Controradio, notiziario regionale.
12.46, un ben trovati da Sandra Salvato e dalla redazione regionale di Controradio per questo appuntamento con le notizie. Iniziamo con un presidio oggi dei Sud Cobas davanti alla sede della Regione Toscana per l'avvertenza dei precari storici dei musei fiorentini. Come spiegato da Valentina Peri del Sud Cobas, si tratta di quei lavoratori di Opera Laboratori Fiorentini, la cooperativa che ha perso l'appalto a ottobre 2025 e che non ha più musei come Uffizi e Pitti, ma ha contratti con Bargello, Accademia e Villa Bardini. Un paio di mesi fa ad alcuni dei precari storici sono stati offerti dei contratti per tornare a lavorare ed effettivamente sono rientrati. Alcune lavoratrici sono state stabilizzate a tempo indeterminato, ma con un part-time ciclico. Questo significa che lavoreranno per 7 mesi l'anno e resteranno a casa senza stipendio per i restanti 5 mesi, senza la possibilità di andare in NASPI, non sapendo come pagare mutuo, affitto, bollette, spesa. Questi contratti part-time ciclici verticali, dice, non sono una soluzione accettabile, sono solo una soluzione parziale che rischia di essere uno specchietto delle allodole. Adesso lavorano, ma da novembre si ritroveranno di nuovo a casa senza un impiego. Adesso ci spostiamo a Gavinana, quindi rimaniamo sempre a Firenze, perché oggi Roberto Vannacci sarà proprio nel capoluogo toscano, nel quartiere 3, per una passeggiata identitaria promossa da Futuro Nazionale. Nell'occasione ANED, ANPI, ARCI e CGL hanno organizzato un'iniziativa pubblica nel memoriale delle deportazioni in Viale Giannotti. È stato anche esposto all'esterno del memoriale uno striscione con la scritta "Suona la Martinella, Firenze si ribella", che è un richiamo simbolico naturalmente alla campana della Martinella che suonò nell'agosto del 44. Ma per tutto questo ci racconta in diretta Domenico Guarino. Domenico.
Mi trovo proprio sotto lo striscione "Suona la Martinella, Firenze si ribella". Ricordavi bene, l'11 agosto la Martinella segnò l'inizio dell'insurrezione, mattina presto l'insurrezione per la liberazione di Firenze. No racism è scritto ai lati dello striscione per ricordare come la Costituzione antifascista è anche una Costituzione razzista, e naturalmente il riferimento è alla manifestazione, alla passeggiata identitaria che è stata convocata per oggi pomeriggio qui a partire dalle 19 da Futuro Nazionale contro il degrado, per la sicurezza e per lo sgombero del CPA. Questa sera a partire dalle 18.30 ci sarà una contromanifestazione, la seguiremo. Questa mattina invece, per l'appunto, l'iniziativa di ARCI, ANED, ANPI, CGL per dare un segnale di quello che significa essere qui nel quartiere 3, dove per l'appunto c'è non a caso il memoriale delle deportazioni, non a caso la piazza dove si è convocato il presidio si chiama Piazza Bartali. Sappiamo che Bartali è stato un giusto delle nazioni, perché ha aiutato con la sua azione tantissime persone di religione ebraica a scampare allo sterminio nazista. Qui vicino c'è Piazza Elia della Costa, che è il cardinale che chiuse le porte della cattedrale in faccia a Mussolini e a Hitler. Insomma, siamo nel pieno di una zona che celebra anche dei martiri, che sono quelli di Pian d'Albero. E allora il presidio di 200 persone che si è convocato qui con tutte le bandiere è stato un momento importante di questa giornata che continueremo a seguire. Importante anche l'intervento al microfono di rappresentanti dei lavoratori della COP e di rappresentanti dei lavoratori del memoriale delle deportazioni, che hanno parlato a nome naturalmente di chi qui vive e lavora e testimonia il proprio antifascismo. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. E a questo proposito anche Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha detto meno se ne parla e meglio è, proprio con riferimento alla passeggiata identitaria promossa da Futuro Nazionale. Cambiamo argomento. Temperatura in salita a Firenze. Sabato 20 giugno il capoluogo toscano potrebbe dovere fare i conti con il codice rosso per il caldo. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma l'allerta arancione per oggi. Sentiamo Giulio Betti del Lama, intervistato da Chiara Brilli.
È probabile che questa ondata di calore ci accompagni almeno fino al 26-27 di giugno, quindi diciamo una fase di caldo anomalo continuativo. Probabilmente ci sarà qualche temporale di calore, qualche episodio di instabilità locale nei prossimi giorni, di cui poi parleremo eventualmente quando ci aggiorniamo, ma non andrà a scardinare, diciamo, l'anticiclone, che rimarrà più o meno nella stessa posizione. Le temperature sono destinate ad aumentare ulteriormente. Oggi raggiungeremo i 36-37 gradi, nel fine settimana più o meno i valori saranno questi. Nelle zone interne, ovviamente, sulla costa la situazione è decisamente diversa, più o meno siamo sui 30, forse localmente 38 domani. Comunque valori molto al di sopra delle medie, perché comunque lo ricordo, siamo il 19 di giugno, ecco, le temperature medie dovrebbero attestarsi intorno ai 29 gradi, 28-29 gradi nelle zone interne, 30 al massimo.
E intanto a Firenze per l'estate tornano gli spazi a disposizione dei cittadini per trovare sollievo durante queste giornate di calura. Si tratta, spiega Palazzo Vecchio, di 53 rifugi climatici ambientati, naturalmente dotati di acqua. L'anno scorso i rifugi erano 44, quindi insomma sono aumentati, e tra le novità l'apertura delle sedi dei 5 quartieri dove i cittadini potranno trovare riparo, sedute e acqua nei giorni e negli orari di accesso al pubblico previsti, e 4 nuove aree verdi con ombreggiatura naturale del 70% data dagli alberi, fontanello per l'acqua e anche arredi sui quali sostare. E adesso la cronaca: è morto stanotte a 58 anni dopo una malattia l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno Igor Protti. A darne notizia alla famiglia su un post su Instagram: con immenso dolore, si legge nel post sotto una foto che lo ritrae sotto la curva nord del Picchi a torso nudo con la fascia di capitano, la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. La famiglia fa sapere che per chi volesse porgere l'ultimo saluto, dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina in via della Rimembranza. Domani intanto alle 18 la salma sarà allo stadio Armando Picchi di Livorno, il teatro di tante battaglie che lo hanno visto protagonista con la maglia amaranto a suon di gol in Serie A, B e C, lo ha detto Luca Salvetti, sindaco di Livorno, sentita la famiglia. Il comune si sta preparando anche a proclamare il lutto cittadino, un dolore immenso per me, per l'intera città e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscere anche per un solo minuto. Ciao Igor, le parole del primo cittadino su Facebook. Cambiamo argomento, si parla di commercio, gli artigiani si sono evoluti, le regole molto meno. Con queste parole il presidente Francesco Amerighi ha aperto l'assemblea annuale di CNA Firenze Metropolitana. Sul tavolo la riforma della legge quadro sull'artigianato, ferma al 1985, e gli effetti che le tensioni geopolitiche internazionali continuano a produrre su imprese, energie e mercati. Chiara Brilli ne ha parlato oggi in studio con il presidente della CNA Firenze Metropolitana Francesco Amerighi e col direttore generale del sempre CNA Lorenzo Cei.
Facciamo un po' i conti degli ultimi 10 anni, abbiamo visto che il 43% delle imprese che hanno chiuso nella città metropolitana sono imprese artigiane, superano le 4.000 imprese. Questo vuol dire posti di lavoro, vuol dire perdere identità, vuol dire perdere una parte della nostra storia. E in questo contesto intervengono anche nuove forme societarie che di fatto tutti quei mestieri, quelle imprese che si possono ricondurre all'artigianato, di fatto seguono delle specifiche diverse, entra in ballo altre forme societarie tipo le SRL, che non vengono contemplate nel nostro mondo o almeno non sono facilitate a entrare nell'albo degli artigiani. Questo è un altro punto che determina un passaggio di perdita di numerica all'interno della nostra città metropolitana.
Noi abbiamo un contesto normativo, e quello richiamava prima il presidente, assolutamente antiquato, assolutamente non al passo con i tempi, vetusto sia da un punto di vista normativo, ma poi che produce anche delle conseguenze rispetto al mercato, perché abbiamo non solo un problema evidente rispetto ai comparti manifatturieri in termini di competitività sui mercati.
Parliamo adesso del distretto fiorentino della pelletteria, e per il quale emerge una riduzione significativa delle imprese e dell'occupazione. Nel primo trimestre del 26 si registra un calo del 13% degli addetti rispetto al 2019 e una riduzione del numero di imprese attive pari al 20%. Per la pelletteria si perdono addirittura 8 addetti al giorno. A quanto risulta dalla ricerca realizzata da PVC per Confindustria Toscana, Centro e Costa nell'ambito del progetto Pelletteria 2030, Distretto Futuro. Abbiamo sentito Erika Andretta, partner proprio di PVC Italy.
È un comparto che rimane importante anche percentualmente come numero di imprese e addetti, che però dall'ultimo trimestre del 2024 ha avuto una crisi importante, sostenuta in parte da temi di ammortizzatori sociali e cassa integrazione, ma continuano a chiudere le aziende. Chiude sostanzialmente un'azienda al giorno e perdiamo 8 addetti nella pelletteria al giorno, quindi questo è un dato che fa riflettere. Per contro stiamo vedendo come invece stanno aumentando le società non individuali ma a responsabilità limitata, e quindi stanno aumentando le dimensioni delle aziende. Questo è un dato positivo perché vuol dire che c'è un fenomeno aggregativo naturale in corso che dal nostro punto di vista andrebbe accelerato con delle politiche industriali ad hoc per favorire la tenuta delle competenze e la tenuta delle imprese. Penso che in questo momento sia necessario che la politica sia da traino rispetto a un progetto di politica industriale di riprogettazione del distretto. I tempi sono maturi, c'è la possibilità di attrarre investimenti e quindi dal nostro punto di vista dobbiamo ripartire dalla politica per far sedere attorno a un tavolo gli attori che ci sono, ma quelli che ci potrebbero essere per ripartire e far ripartire il distretto.
Dai dipinti degli antichi maestri e i fondi oro, passando per la scultura lignea e marmorea, i mobili storici, le arti decorative d'eccellenza, fino a toccare i grandi artisti del Novecento e del contemporaneo internazionale, quanto proporrà dal 26 settembre al 4 ottobre la 34esima edizione della Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, che porterà a Palazzo Corsini circa 80 espositori del mercato artistico nazionale e internazionale. Abbiamo sentito Oliva Scaramuzzi, vicepresidente della Fondazione CR Firenze, e anche Bruno Botticelli, che è il nuovo segretario generale della BIAF.
La Fondazione è entusiasta di questa 34esima edizione del BIAF, anche perché sta aprendo un modello che è molto interessante per la Fondazione, perché interagisce fra le istituzioni e tutti coloro che lavorano nel settore, ma soprattutto apre delle intersecazioni, dei paralleli, dei confronti che sono molto importanti per delle realtà cittadine alle quali già la Fondazione Cassa di Risparmio è sempre molto vicina, con aperture anche pubbliche, soprattutto, cosa che ci sta tanto a cuore, cercare di avvicinare le persone a queste realtà meno conosciute e soprattutto i giovani che poi portano anche le famiglie, e questo lo facciamo completamente gratuitamente. Quindi di cosa parlo? Del restauro della facciata di San Lorenzo di Michelangelo, che è custodito in Casa Buonarroti, che è una realtà che noi affianchiamo sempre anche con aperture speciali gratuitamente. Museo Horn, che è una realtà di collezionismo che è vero, è a livello di epoca rinascimentale, ma che deve essere un modello per ora. E l'altra anche l'opificio delle Piate Dure.
La Biennale è la mostra dell'antiquariato più antica e più bella del mondo, ma da quest'anno, oltre ai giorni dei collezionisti, sarà aperta anche a tutta la cittadinanza. Noi aspettiamo, vi aspettiamo per i fuochi che faremo la sera dell'inaugurazione, e vi aspettiamo e vi annuncio per primo il Controradio che i residenti della città metropolitana avranno delle grandi facilitazioni.
E voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e di tutte, un bilancio dei temi affrontati, delle prospettive, priorità ed esigenze dei giovani dal punto di vista sociale, lavorativo e culturale. Tutto questo è andato in onda nell'ultima puntata di stagione oggi a Gen Z, e tutte le puntate, lo ricordo, sono riascoltabili nelle pagine che trovate sul sito, e Gen Z tornerà il 2 ottobre in studio con Chiara Brilli. Oggi c'era Andrea Montigiani e Chiara Cortesi.
Credo che bisogna costruire altro, dei punti concreti, gli spazi concreti dove si può portare avanti la voce dei ragazzi, le attività, che poi i ragazzi, frase fatta, ma sono loro il futuro, quindi dare più in mano la responsabilità.
Ci hanno spesso detto: da qui siamo anche il presente.
Sì, sì.
Siamo anche il presente, è vero, sì. È vero.
Ce l'ha detto anche Mia Diop, tra l'altro.
Ce l'ha detto anche Mia Diop, esattamente, l'assessora e soprattutto vicepresidente della Regione Toscana, giovanissima, che è stata qui nei nostri studi per parlare di giovani e istituzioni, dandoci uno spaccato proprio da Gen Z all'interno del palazzo.
Sì, e il lavoro che sta facendo mi sembra parta da lontano. C'è uno studio, una sperimentazione, un ascolto che poi può portare a dei risultati nel tempo. Quello che i ragazzi effettivamente forse a differenza delle altre generazioni hanno è che proprio perché si parla di futuro è bene tracciare bene la strada e non dare risposte nell'immediato perché siano perché si facciano vedere nell'immediato, ma che deve essere qualcosa che si può misurare nel tempo.
Credo ci sia anche un po' una paura di esprimere la propria opinione. Almeno facendo io interviste ho notato questa cosa, perché spesso mi chiedono: ah, ma mi riprendi? Ma dove va? Ma poi mi sentono gli altri. E quindi in qualche modo non si espongono.
Se il tema dell'abitare due o tre anni fa era forte, adesso è diventato, insomma, quella polvere sotto il tappeto non si può più nascondere. E quindi Calamandrini è un esempio concreto. In questo momento la casa dello studente con più posti letto a Firenze è in uno stato fatiscente, quindi i ragazzi protestano giustamente.
Sta cambiando qualcosa, le nuove generazioni stanno cambiando qualcosa, il sistema lavorativo non va e ce ne siamo accorti, e anche l'istruzione deve cambiare, e diciamo quello che possiamo prevedere per il futuro e forse per le prossime puntate di Gen Z sarà proprio parlare di questi due argomenti che riguardano i giovani, il loro presente e il loro futuro.
Previsione del tempo: oggi sereno, poco nuvoloso in mattinata, modesto aumento della nuvolosità nel pomeriggio, i venti deboli al regime di brezza, i mari quasi calmi o poco mossi, le temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento, le punte saranno di 37-38 gradi nell'interno. È tutto per questa edizione, vi lascio a City Lights e poi subito dopo non ci sarà Gio Barbasso oggi col suo stato brado, ma Alias, quindi ottima musica e nuovamente sempre con Giustina Terenzi, con Bravo Chi Ascolta. Noi ci ritroviamo puntuali alle 18:45 con una nuova edizione del notiziario di Controradio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.